La prima puntata della settimana di Controcorrente, da Antonio Bolzani un cordiale saluto. L'addio al vecchio stadio di Cornaredo, fra storie, ricordi e nostalgia, cosa vi rimane nella memoria? La chiusura del campionato svizzero di calcio con l'addio appunto al vecchio stadio di Cornaredo, celebrato con il terzo posto finale del Lugano e con l'ultima partita in maglia bianconera del capitano Mattia Bottani. Siamo reduci da una domenica di grandi e indelebili emozioni fra i ricordi e l'affetto per uno stadio che è stato per diverse generazioni di luganesi molto di più di un impianto sportivo. A Cornaredo c'è un po' di storia di ognuno di noi che con e per il pallone abbiamo trascorso e continuiamo a vivere piacevoli, indimenticabili e intensi momenti. Di questo simbolico luogo per gli appassionati e i tifosi, ma forse non soltanto per loro, costruito 75 anni fa e teatro della storia calcistica e sociale cittadina, cosa vi rimane nella memoria e anche nel cuore, ovviamente. Allora, ne parliamo con voi e con il collega Omar Gargantini, responsabile della redazione sportiva della nostra radio, come sempre per i vostri commenti e le vostre opinioni, ma oggi soprattutto i vostri ricordi. Potete telefonarci in diretta allo 0848 030808, oppure potete mandarci i vostri messaggi scritti e vocali via WhatsApp allo 076 321 11 13. Omar, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti.
Allora, sei reduce intanto da una mattinata di conferenza stampa, la chiusura stagionale da parte della società.
Esatto, una chiacchierata informale più che una vera e propria conferenza stampa. C'erano il CEO Martin Blaser, c'era il direttore sportivo Sebastian Pezzari, c'era l'allenatore Mattia Crocitorti. Si è fatto un po' il punto della situazione, soprattutto guardando già oltre, insomma, alla prossima stagione, alla prima nella nuova casa, la IEL Arena. E il messaggio di fondo che è uscito è che nessuno, nemmeno l'anno prossimo, parlerà dichiaratamente di voler puntare al titolo di campione svizzero, perché si tiene l'asticella relativamente bassa. Si parlerà di nuovo di un posto tra le prime sei, nell'orgogliosa consapevolezza di aver trovato stabilità ai vertici del calcio svizzero. Il Lugano è l'unica squadra nelle ultime 5 stagioni ad essere sempre entrato nei preliminari delle Coppe Europee, ma nell'altrettanta convinzione che per fare uno step in più non sia assolutamente scontato, anche perché il fair play finanziario sottrae ad una proprietà ricchissima, Gio Mansueto, di intervenire in maniera più massiccia rispetto a quanto già sta facendo adesso.
Il campionato svizzero di calcio, la Coppa Svizzera e la Conference League, non è giunto il momento di decidere, di scegliere a cosa puntare?
No, non nel senso che quest'anno, pur senza scegliere, il Lugano si è ritrovato già a fine agosto con un solo dei tre obiettivi che tu hai citato, eppure non è riuscito ad arrivare fino in fondo. Quindi secondo me sarebbe sbagliato negarsi una possibilità a prescindere, soprattutto pensando alla Coppa Svizzera, che tra l'altro è un detonatore per l'entusiasmo della gente. Soprattutto in Coppa sono 6 partite in aggiunta a quelle del campionato che ti permettono di arrivare a Berna a giocarti la finale, quindi sarebbe sciocco e anche un po' masochistico e voler rinunciare a priori. D'altra parte non puoi pensare di puntare tutto sulla Coppa, perché poi sbagli una partita e sei fuori. Secondo me una squadra di medio-alto livello, come ormai è diventato il Lugano, anzi di alto livello come è diventato il Lugano, ha il dovere di tenersi impegnato su più fronti, pur sapendo che in particolare l'Europa ti porta via tante energie giocando giovedì e domenica. Quest'anno però, a differenza delle ultime stagioni, lo potrà fare quantomeno nella propria casa.
Rimane il sogno del campionato e Cornaredo non ha vissuto questo sogno.
È vero, 75 anni a Lugano non
sembrava l'anno buono.
Sì, non si è mai festeggiato un titolo. Sì, sembrava l'anno buono, ma in realtà il Lugano non è mai stato in corsa per vincere il campionato, perché il Thun ha preso subito il largo. Il Lugano è sempre stato costretto ad inseguire, è arrivato a meno 7 ad un certo punto a febbraio, però sempre nei panni dell'inseguitore. Poteva essere l'anno buono pensando che Basilea e Young Boys, ma anche Servette e Zurigo, hanno fatto che peggio probabilmente era impossibile, e purtroppo il Lugano deve accontentarsi del terzo posto, pur col record di punti dietro a Thun e San Gallo, che di sicuro non erano superiori ai bianconeri.
Possiamo parlare, Omar, di eccellente terzo posto proprio per il record di punti? No,
per me no, perché il Lugano ci è abituati bene. Il Lugano si è stabilizzato tra la forchetta tra il secondo e il quarto posto, quindi chiudendo terzo, e ripeto, a maggior ragione dietro Thun e San Gallo, non dietro Young Boys e Basilea, ha fatto in fondo quello che ci si aspettava che facesse con la rosa e le possibilità finanziarie che adesso ha. Quindi ha fatto una discreta / buona stagione, una stagione che sul sito web io ho valutato in 4,5 numericamente, e quindi bene ma non eccellente.
Non eccellente calcolando il primo e il secondo posto del Thun e del San Gallo. Beh, Thun vincitore però direi meritato di un campionato che ha dominato praticamente fin dall'inizio.
Sì, assolutamente, pur con un finale abbastanza indecoroso, sei sconfitte nelle ultime 8, quella vacanza di Ibiza prima della trasferta di Sion e soprattutto, mi permetto di definirlo, il vergognoso 3-8 nel derby con lo Young Boys alla penultima, che è una piccola macchina, una stagione che resterà comunque trionfale e indimenticabile, sia chiaro.
Il San Gallo secondo è sempre stato un avversario piuttosto ostico per il Lugano.
Difatti nelle ultime 8 il Lugano il San Gallo non lo ha più battuto, ha fatto una grande stagione perché è l'unica che è rimasta impegnata su due fronti fino alla fine, insomma secondo in campionato pur come il Lugano quasi sempre a distanza dal Thun e in finale di Coppa Svizzera che giocherà domenica prossima da grande favorito contro lo Stade Lausanne.
E domenica la finale?
Domenica sì.
Tra
sì,
San Gallo sì. E Stade Lausanne. Allora il Basilea lo Young Boys, il Basilea è bello, l'abbiamo visto ieri a Cornaredo, pensare quando si diceva vado a Cornaredo a vedere il Basilea, ieri quella roba lì era qualcosa di molto lontano dal Basilea che abbiamo visto per
tante
stagioni.
Certo, sono le due grandi per eccellenza di questo secolo del calcio svizzero e che per la prima volta in assoluto da quando esiste la nuova Super League non faranno le coppe nella prossima stagione. Non è mai capitato che in contemporanea Basilea e Young Boys rimanessero fuori dai preliminari, questo potrebbe dar loro un vantaggio oltre all'orgoglio di volersi riscattare in vista appunto del prossimo campionato, credo una difficoltà in più per le ambizioni del Lugano. Quest'anno sia Basilea che Young Boys hanno fallito clamorosamente e i numeri sono lì a dimostrarlo.
I numeri, il gioco, anche poi l'entità diciamo qualitativa di una squadra che soprattutto il Basilea ha visto ieri, ma anche l'ultimo Young Boys, certo non sembrano più quelle di una volta, le due squadre di una volta, sono lontanissime parenti. Come mai un crollo simile?
Ma a Berna di sicuro le operazioni di mercato non sono più state brillanti come nelle stagioni precedenti. Qualcosa evidentemente un po' si è rotto, potrebbe essere stato anche un po' di assuefazione, insomma ci si è riabituati a vincere titoli uno dopo l'altro dopo 30-40 anni in cui non si era più vinto niente, ci sta magari anche un periodo, un passaggio a vuoto. Il Basilea ha pagato un post Celestini in cui la chimica tra tecnico e squadra non è più stata la stessa. Shaqiri è calato sensibilmente rispetto al primo anno in cui è stato dominatore incontrastato. In entrambe le piazze si è cambiato allenatore, ma anche questo non ha aiutato. Significa davvero che bisogna fare un passo indietro per provare a ripartire e non ho dubbi, vista la forza finanziaria, visto il pubblico, vista la potenza economica dei due club, che ripartiranno, insomma c'è da sperarlo anche per il ranking UEFA del calcio svizzero, insomma.
Tra l'altro Shaqiri ieri ha toccato l'ultimo pallone ufficiale, Cornaredo, è arrivato lui il pallone e poi la partita è finita. Allora siamo adesso al momento degli Amarcord, Mattia Bottani, il saluto, soprattutto la grande festa ieri per il capitano storico.
Sì, l'ultimo tassello di un Lugano che adesso a questo punto davvero definitivamente non c'è più, il Lugano che attraverso soprattutto Angelo Renzetti ha riconquistato la Super League, la difesa per diversi anni prima del passaggio di proprietà e dell'ingresso in una nuova dimensione finanziaria che adesso culmina nel cambiamento anche dello stadio.
Allora, si cambia lo stadio, si cambia capitano, si perde forse molta luganesità?
Allora, senza Mattia Bottani è innegabile che non ci siano più ticinesi nella rosa del Football Club Lugano. Nella chiacchierata che abbiamo citato prima di questa mattina è stato ribadito come il portare dei giovani di talento in prima squadra sia una priorità di questa società, che ci vuole pazienza, ci vuole tempo e soprattutto la mancanza di un cuscinetto intermedio tra la prima Lega Promotion dove gioca l'Under 21 e la Super League, vale a dire di una squadra di riferimento in Ticino in Serie B, sia comunque un motivo di difficoltà, perché il ragazzo dalla prima lega è difficilmente pronto a fare il salto in Super League. Il Lugano dovrà essere bravo nei prossimi mesi, anni a non dico costruirsi un farm team in Svizzera interna, ma a trovare una società che permetta ad un giovane che esce dalla prima Lega Promotion di fare un apprendistato in Challenge League per poi fare il passo in prima squadra. Visto il bacino, visti i numeri, pensare che tutti gli anni si possa portare un giovane in prima squadra è forse un po' tanto ambizioso, ma ogni 2-3 anni un ragazzo ci si aspetta che possa uscire.
Bel territorio, insomma. Sì. E per quanto riguarda lo stadio, sarà qualcosa di completamente diverso la IL Arena.
Sì, ma come...
Per noi, per la nostra generazione, ma è vero che per i giovani, giovanissimi soprattutto, sarà qualcosa di nuovo, sarà l'inizio di una nuova storia. È anche giusto che sia così.
Certo, ma Lugano è l'ultima città per distacco a livello temporale che si è dotata di un nuovo impianto. Insomma, il compianto Roberto Morinini all'inizio degli anni 2000 diceva: o si fa uno stadio nuovo o il Ticino perde il treno col calcio che conta. Nel 2026 finalmente ci siamo arrivati, ma se pensiamo a tutte le altre città, lo stadio nuovo ce l'hanno da un bel po', è un passaggio inevitabile. Cornaredo rimane qualcosa che tutti noi custodiremo nel nostro cuore, ma ci si abituerà in fretta sicuramente all'eleganza e ai comfort della nuova IL Arena, come, per fare un esempio restando in Ticino, ad Ambrici si è abituati nel passaggio tra la Valascia e la Gottardo Arena.
Non sono un po' tutti uguali gli stadi nuovi?
Sì, è vero che
rischia un po' di omologazione,
sì, assolutamente di stadi,
sì, simili.
Però gli standard richiesti dall'UEFA sono quelli, insomma, non si può derogare. Proprio stamattina Martin Blaser diceva giustamente: sì, è vero, Cornaredo aveva il suo fascino, però ricordiamoci che Cornaredo, per gli standard della Federazione Svizzera, a oggi non sarebbe più omologato neanche per la Challenge League. Quindi se Lugano vuole mantenere un'ambizione, vuole essere una società che punta a fare le coppe, che punta a vincere un titolo, doveva assolutamente dotarsi di un nuovo stadio, cioè non c'erano alternative.
E quindi è stato inevitabile costruire uno stadio nuovo, poi sulle modalità, su tutto quello che è successo, sul prima, sul durante, sul dopo, si è discusso e il dibattito è in parte ancora aperto. Allora, a proposito di Cornaredo, ci scrive Alberto: mi rimane nel cuore, nei miei ricordi, la prima partita del 51 amichevole Svizzera-Italia, vista dalla mia terrazza privilegiata alla Ressega, con una marea di tifosi festanti, nostalgia e ricordi. Li ho rivisti anche leggendo la rivista di Lugano con i racconti del mio amico e terzino Rodolfo Rezzonico. Sono le 12, poi torneremo sullo stadio di Cornaredo anche con voi e con un altro ricordo e soprattutto con un'altra chiave di lettura. Ritorniamo in diretta con Controcorrente con voi, che ci potete raggiungere allo 0848 030808, oppure i vostri messaggi, ne stanno già arrivando parecchi, scritti e vocali via WhatsApp allo 076 321 11 13. Stiamo parlando della chiusura del campionato svizzero di calcio, con l'addio soprattutto al vecchio stadio di Cornaredo, celebrato ieri con il terzo posto finale del Lugano e con l'ultima partita in maglia bianconera del capitano Mattia Bottani. Allora, vi chiedo oggi quali sono i vostri ricordi, cosa vi rimane nella memoria e nel cuore del vecchio stadio di Cornaredo, quindi uno stadio che lo riviviamo con voi fra storia, ricordi, affetto e anche un po' di nostalgia. Omar Gargantini, cosa ti rimane soprattutto dello stadio di Cornaredo?
Evidentemente, visto che sono ormai 40 anni che più o meno faccio questo mestiere, nei primi anni evidentemente ero un apprendista, il primo vero ricordo è proprio il debutto da giornalista, inizio del campionato 86-87, il Lugano giocò con l'Étoile Carouge, era inizio agosto, giocò male, una brutta prestazione contro una neopromossa, e io a Baldanzoso mi presentai da Marc Duviar, che ai tempi era l'allenatore del Lugano, e partì in quarta dicendo: insomma, com'è possibile una prestazione del genere? Duviar mi guardò come a dire: ma questo bambino cosa, io avevo 17 anni all'epoca, questo bambino come si permette di venire qui, insomma, a criticare subito invece di capire che siamo in rodaggio, inizio la stagione? E ci fu un piccolo alterco, uno dei tanti, insomma,
diverbio
della carriera, salvo poi negli anni evidentemente con Marca instaurare comunque un rapporto di stima reciproca che continua tuttora, anche se da un po' di tempo ormai che non lo sento più. Ecco, questo è il primo ricordo. Poi ce ne sono tanti legati a partite, penso al 4-1, l'apice fu il 4-1 col San Gallo nell'anno in cui Lugano sfiorò il titolo, poi purtroppo svanito qualche giorno dopo in quel di Sion.
Il derby spareggio col Bellinzona,
l'1-1 con l'Inter in Coppa UEFA, alcune amichevoli della nazionale, però ecco, la cavalcata nell'anno di Morinini è forse stato, come un periodo lungo, l'anno più bello, perché tu andavi a Cornaredo e vedevi una squadra che giocava, che vinceva, che entusiasmava. Ecco, il grande rammarico è il rigore di Türkılmaz fallito contro il Grasshopper, che probabilmente ha deciso quella stagione. Ricordiamo che il Lugano non vince un titolo dal 49, quello è stato l'ultimo vero anno in cui il Lugano ci è arrivato davvero vicino. Fosse entrato quel rigore, probabilmente saremmo qui a dire che anche Cornaredo ha vissuto il festeggiamento
del titolo. Sì, tanti momenti comunque sì. Tante partite spettacolari sia del Lugano in campionato, in Coppa Svizzera, ma anche della Nazionale. Beh, ricordiamo anche Gian Pietro Zappa con la maglia della Nazionale in quello stadio. Va detto, Omar, che al di là dei momenti tanti, esaltanti, ci sono state anche diverse stagioni di Serie B. 700-800 spettatori,
assolutamente.
Giornate nuvolose, sì. Uggiose, cioè abbiamo vissuto anche quell'epoca di Cornaredo.
Fino all'avvento di Angelo Renzetti sono stati più gli anni di Serie B che quelli di Serie A, dunque bisogna fare un monumento, no? Angelo Renzetti, per come ha saputo rilanciare il calcio a Lugano in un contesto economicamente tutt'altro che facile. Adesso ci stiamo abituando bene, diciamo un terzo posto viene quasi archiviato come qualcosa di normale, quando forse ha ragione Blaser, ha ragione Crocitorti, in realtà dovrebbe essere sottolineato come un grande risultato, però con questa nuova proprietà, adesso col nuovo stadio, con un allenatore che spinge, che ci crede, adesso per tutti l'unico vero obiettivo plausibile diventa la conquista del titolo.
Allora, festa e lutto a Cornaredo è un articolo, è un racconto dell'amico e collega giornalista e scrittore Giorgio Giannetelli. Giorgio, buongiorno, benvenuto, collega di Telebluvin, benvenuto, grazie per essere con noi oggi, Giorgio.
Ciao giovani, grazie a voi.
Allora, quando lasciammo la Valascia, no, eppure l'addio di Cornaredo ha avuto uno strano effetto sul me bellinzonese con l'inquietudine del Ceneri. Vai avanti tu, Giorgio.
Devo proseguire il racconto o aggiungere?
No, aggiungi perché sei inquieto, perché c'è questo velo di tristezza che forse non hai provato con l'addio alla Valascia.
No, l'addio alla Valascia non è stata tristezza, è stata una catastrofe, e quindi lasciamola da parte. L'addio di Cornaredo non mi riguarda proprio profondamente dal punto di vista affettivo, perché io sono un giornalista e soprattutto l'inquietudine del Ceneri è perché, si sa, io sono sopra Cenerino e nei miei anni giovanili e ancora adesso tengo nel cuore il Bellinzona. Anche se poi il mio lavoro mi porta a una inevitabile equidistanza dalle cose e mi sono anche affezionato a questo Lugano che comunque sta facendo grandi cose. E ieri ho provato un sentimento di abbandono che non pensavo mi appartenesse. Ecco, qui a questo punto è chiaro che i miei amici bellinzonesi mi squalificheranno per sempre.
E questo è interessante per un bellinzonese doc, un sopracenerino che prova un senso di abbandono andando per l'ultima volta a Cornaredo a, in questo caso qui, a trasmettere una partita, però tu Cornaredo l'hai vissuto per tanti anni, insomma, in qualità di giornalista, quei muri, quel cemento li conosci bene.
Sì, ma è una questione un po' allargata, è nel senso che è qualcosa di popolare che sparisce e poi andrà ricostruita quest'anima nella nuova arena, ma del resto probabilmente era sparita anche quando era stato sostituito il Campo Marzio. Non è un effetto nostalgia perché è una cosa talmente fresca che è odierna e quindi non è una nostalgia, è qualcosa che si smarrisce e andrà ricostruito, perché sì, le comodità, dico nel mio raccontino, l'Europa, lounge, fitness, fashion e tante varie cose, però tutta questa comodità esteriore, questo sentirsi fisicamente, se vogliamo, a posto, deve però ritrovare l'anima in uno sport che tende a perderla l'anima, non solo a Lugano, ma purtroppo è un discorso ampio che è inutile fare qui, ma se vogliamo che uno sport universale, popolare come il calcio mantenga questo suo spirito, deve necessariamente passare da un pubblico e da degli interpreti che sentano questo come un gioco, come qualcosa che unisce, che fa vibrare, che ci emoziona, altrimenti stiamo a casa e va bene così.
Ecco Omar, l'anima popolare, rischiamo di perderla.
Intanto trovo un po' tirato per i capelli il paragone Valascia-Cornaredo, nel senso che la tipologia del tifoso dell'Ambrì e quella del Lugano Calcio sono completamente diversi. Il tifoso dell'Ambrì è molto più passionale, più coinvolto, più presente numericamente, e che ha sempre seguito la squadra anche a meno 20. È vero, magari certe serate a 2000 anziché 8, però a Lugano è un tifo più, mi si permette il termine, un po' più borghese, insomma, che va quando c'è da dire: ah, quella volta lì c'ero anch'io, no? Le promozioni, gli addi, la finale di
Le
Coppa.
Partite importanti.
Ecco, secondo me la Iel Arena diventa invece un'ottima occasione, un ottimo trampolino di lancio per avvicinare soprattutto i giovani al Lugano. Se il Football Club Lugano come società sarà brava e capace, e le iniziative ce ne sono, le stanno già portando avanti, ad avvicinare un nuovo zoccolo duro, una nuova generazione di tifosi, secondo me la Iel Arena diventerà un valore aggiunto rispetto a Cornaredo. Proprio rilacciandomi a quanto dicevamo prima, i tanti anni di Serie B all'ombra del grande Lugano dell'hockey hanno un po' ulteriormente allontanato il tifoso.
Però ci sono i ragazzi oggi,
si stanno riavvicinando. Ecco, il nuovo stadio, chissà che non potrebbe essere, è davvero l'occasione per aumentare finalmente il numero di tifosi che andranno a seguire il Football Club Lugano. Io non penso che avremo 8.000 spettatori tutte le partite, anzi ne sono sicuro, però potrebbe essere un inizio nel medio-lungo termine per riportare un po' più di coinvolgimento attorno al Football Club Lugano, che non sia legato solo all'occasione specifica, ripeto, alla promozione, al titolo, alla partitissima, alla finale di Coppa.
Sì, anche perché bisogna dire che l'età media della tribuna vecchia è un'età media molto elevata. Ieri ricordavo con alcuni tifosi, quando c'erano ancora le panchine, ti ricordi anche
sì,
tu?
Certo.
Non c'erano i seggiolini,
sì.
Poi dopo sono arrivati i seggiolini verdi, poi quelli bianchi e neri, ma siamo andati avanti per molti anni, ma nemmeno un secolo fa con le panchine.
Sì, io credo che uno stadio comodo, uno stadio confortevole possa essere un buono stimolo per avvicinare la gente. Poi ci vorranno i risultati, ci vorranno giocatori che ti scaldano, e proprio stamattina è stato detto uno degli obiettivi del prossimo mercato è quello di portare a Lugano gente di qualità, ma anche gente che sappia, oltre che far vincere, far divertire la gente, no? Adesso i nomi non ne sono stati fatti, ma un altro o più Aliseda, quei giocatori che con la palla al piede tu ti emozioni perché ti regalano il gesto tecnico, la genialata, la trovata, qualcosa che esca un po' dagli schemi di questo calcio moderno, come dicevi tu, spesso un po' omologato. Ecco, con tutte queste condizioni messe assieme, ecco, tanto è un nome che mi il primo nome
Andrioli,
che mi è venuto in mente,
ma qui torniamo indietro.
Ecco, con giocatori di questo tipo, con un nuovo stadio, con l'ambizione, con una proprietà importante che sta facendo tantissimo a tutti i livelli a Lugano, chissà che non possa venirne fuori anche quando analizzeremo le cifre post stagionali, non più Lugano ultima squadra per seguito di spettatori, ma una, insomma, almeno a metà classifica, va.
Allora, ci stanno scrivendo da diverse parti della Svizzera, ma anche da diversi luoghi della Svizzera italiana, da Locarno, da Bellinzona, e sono tutte persone attaccate, diciamo, affettivamente, con tanto affetto, allo stadio di Cornaredo. Qualcuno dice si giocheranno ancora delle partite, sì, di calcio minore a Cornaredo, giocheranno mi sembra la finale di Coppa Ticino dei
over
signores,
30, se
over
non 30 sì. Lugano Atletico Lugano, sì.
Poi giocherà ancora il Rapid a Cornaredo un paio di partite, poi ci sarà l'ultima partita femminile di Serie B a Cornaredo sabato prossimo 23 di maggio. Allora, Giorgio ci scrive: ero il portiere del Chiasso agli EVA e della selezione Ticino, anche se ho giocato pure in prima squadra nel Chiasso nel 63-64, giocai una partita notturna che precedeva una più importante, ma non ricordo quale fosse quella più importante, però mi ricordo che per entrare in campo siamo passati da un tunnel che usciva vicino alla curva sud. Sì, c'era un tunnel dove c'era una volta la curva sud, gli spalti della curva sud, bei ricordi. Poi ancora una bimba del 1963, era una bimba, poi ci dice l'età, è del 1963, la prima partita che ho visto a Cornaredo, caso vuole, era contro il Basilea, ieri hanno chiuso con la stessa sfida. Doris e poi Andrea. Doris, buongiorno.
Buongiorno. Allora, io ero una ragazzina e sono addirittura caduta nella siepe che contornava la barriera in una partita Lugano-Basilea, che c'era ancora quel tifo da bandiera, da tutto, con lo stadio pieno. Però devo ammettere che non ho nessun senso di nostalgico. Io quando passavo adesso con l'auto lo vedevo vecchio. E della nostra generazione, io credo che adesso dobbiamo ringiovanirci anche noi per poter vivere ancora il calcio, il buon calcio, perché adesso anche colloqui che effettivamente dimostrano un livello insomma accattivante, per far risorgere sto benedetto calcio ticinese ci vuole veramente un ritorno di fiamma. E allora a quel punto si addice perfettamente lo stadio nuovo, cioè ci vuole qualcosa di nuovo e staccarci un pochino da quello che è stato. Quello che è stato bello, ma adesso anche noi che siamo sessantenni e oltre, ringiovanire grazie proprio all'evoluzione che sta avvenendo. Quindi per poter proporre qualcosa che rifaccia risorgere sto calcio, che io sono nata nel calcio e adesso invece ogni tanto mi faccio prendere tanto da loco, proprio perché c'è spettacolo. C'è,
però lei dice basta operazioni, sì, o chiudiamo le operazioni nostalgiche, le operazioni di nostalgia verso Cornaredo, sì, è qualcosa che deve cambiare, che è giusto che cambi, quindi benvenga la IL Arena. Grazie Doris, buona giornata. Andrea, buongiorno anche a lei, benvenuto.
Buongiorno, ciao Antonio. Io volevo soltanto ricordare, secondo me forse è stata la coppia, non so se più forte o comunque che a me mi è piaciuta di più, Rossi Jimenez.
Eh beh, sì, ci ricordiamo.
I primi anni 2000 forse.
Omar, Rossi Jimenez.
Sì.
Due giocatori anche capaci di regalare spettacolo.
Sì, poi fare due nomi vorrebbe dire far torto a tanti altri, cioè Lutrop, Galvao, cioè potremmo star qui fino a stasera, no, a fare una lista di nomi. Però sì, l'ultimo Lugano che è riuscito davvero ad accarezzare l'idea di vincere un titolo era quello con Jimenez, con Rossi, con Bastida, con anche dei giocatori ticinesi, perché c'era Rota, c'era Bullo, c'era Morfa, insomma, quello è stato un Lugano che ha davvero emozionato tanto.
Sì, soprattutto con la coppia argentina davanti, insomma, sul fronte offensivo. Grazie Andrea. Esatto, andrà grazie. Ancora la IL Arena? Continuerà a vedere Lugano, sì, sì. Andrea, sì, ha già l'abbonamento?
Sì, sì, sì,
sì, bene, ottimo.
No, non ancora.
Buona giornata, grazie.
Grazie,
arrivederci. Arrivederci. Giorgio Genetelli, torniamo sulla Valascia. Parlando con diversi tifosi del Lambrì, alcuni mi dicono che non hanno ancora metabolizzato il cambiamento di pista e che sono rimasti attaccati ancora con il cuore alla vecchia Valascia. Altri hanno detto invece, me lo diceva anche il collega Tarcisio Bullo, che dopo un giorno praticamente hanno dimenticato la vecchia Valascia e si sono tuffati nella moderna Gottardo Arena, ricca di comfort e insomma di tutto quello che occorre ad un impianto sportivo moderno.
Bah. A parte che Omar ha detto subito che era tirata per i capelli, quindi forse magari è meglio non parlarne, ma io tiro i capelli a Omar perché ne ha un bel po' e soprattutto siamo quasi sempre in disaccordo sportivamente e filologicamente. Però non voglio parlare della Valascia perché per me è impossibile parlare della Valascia. L'ultima volta che ci siamo andati con il figlio della mia amica, siamo scesi dal treno e il mio figlio e la mia amica si è direzionato verso la vecchia Valascia che era già stata demolita da 2 anni, per dire che ci sono posti del cuore che continuano ad attrarre e altri a respingere. Per quanto riguarda la IL Arena, naturalmente ci sono persone molto più coinvolte di me che potranno dire sì, Cornaredo non lo dimentichiamo, no, va benissimo così.
C'è però un discorso da fare, Antonio. Giorgio, prego, Omar.
Rapidissimo, su Cornaredo. Cioè, uno stadio già con la pista di atletica, adesso è difficile che ti entri davvero nel cuore al di là dei ricordi legati alla squadra, perché non è un vero stadio di calcio. Uno stadio con la pista di atletica è una cosa diversa da un vero stadio di calcio, dove la gente è lì attaccata al terreno, dove senti il pubblico. Gli stessi giocatori lo dicono quando tu giochi in uno stadio, l'Olimpico di Roma, dove sei a 60 metri dal campo, il Letzigrund. Questi non sono veri stadi di calcio, quindi almeno, soprattutto questa anomalia con il pensionamento di Cornaredo l'abbiamo tolta.
Allora, qualcuno ricorda i tempi di Subiatta? Aspetta, Giorgio, mio papà ci portava allo stadio, io non ero molto interessata, ero piccina, comunque ho dei bei ricordi di Cornaredau e in attesa che arrivi una meravigliosa rinascita. Poi Stadio Magico, poi ancora qualcuno che critica spesso i canti e gli slogan contro gli avversari, quindi si passa anche per quanto riguarda il tifo a dei giudizi o delle valutazioni. C'è però un discorso da fare, Omar e Giorgio Netelli, il fatto che oggi la maggior parte delle società, diciamo dell'elite calcistica, ha uno stadio suo, giusto? Uno stadio privato, direi per il 99% dei casi uno stadio privato, però spesso si assiste ad un aumento dei prezzi rispetto ai vecchi stadi. Questo vuol dire allontanare dei tifosi, stadi moderni, stadi super attrezzati, ma stadi con prezzi piuttosto elevati per quanto riguarda i biglietti d'entrata. Allora, non rischiamo con gli stadi nuovi di allontanare la gente che va fisicamente allo stadio, che poi guarda la partita alla tele, e quindi lo stadio diventa... Io sono stato qualche volta alla Ressega, vedo anche gente che non sa nemmeno il risultato della partita. Penso che succeda anche in diverse altre piste del mondo e in diversi stadi. Si va per stare con gli amici, si mangia, si chiacchiera, si beve, poi la partita diventa un optional.
Allora, a Cornaredo, poi lascio intervenire anche Giorgio, che già scalpitava prima. A Cornaredo i prezzi dei nuovi abbonamenti sono...
rimasti.
Mi permetto di definirli popolari, sì. Ed è una precisa volontà del Football Club Lugano. Puoi essere smentito dei fatti, cioè se pensiamo all'Inghilterra e alla Germania, gli stadi sono pieni tutti i sabati, tutte le domeniche.
Però qualcuno ha già detto, fra i tifosi storici, non vado più allo stadio perché lo stadio è cambiata, non è più il Wembley di una volta.
È cambiata la tipologia del tifoso per eliminare soprattutto quelle frange che cercavano soprattutto la violenza all'interno dello stadio. E sì, è diventato un pubblico sicuramente più ricco, quello che si può permettere di andare a vedere le partite.
Ecco, ma più ricco e anche più interessato o meno interessato all'evento sportivo?
Beh, se guardiamo...
Non sono diventati un po' certi stadi dei luoghi mondani, di mondanità?
Sì, vero, vero, però l'anima popolare del tifoso comunque rimane. Cioè, se tu guardi la Bundesliga o la Premier League il sabato e la domenica, e so che lo fai, che è uno dei tuoi passatempi, e quando non sei a Cornaredo ad allenare i ragazzi, non mi sembra che ci sia un'atmosfera ovattata in quegli stadi lì, cioè c'è tifo, quindi... Il tifo rimane.
Giorgio, sei d'accordo? Non si rischia di fare degli stadi super attrezzati e super moderni, però per un certo tipo di pubblico che va alla partita più che altro per incontrare gli amici, più che per vedere l'incontro, la partita.
Ma ho un'altra perplessità in aggiunta, perché lo stadio del Lugano, se non sbaglio, conterrà 8.000 spettatori. Un po' di più della Valascia, in fondo, per restare in tema, e secondo me potrebbe esserci un rischio cristallizzazione, perché a maggior ragione con dei prezzi contenuti ci saranno, spero a Lugano, molti abbonati e pochi spettatori occasionali che vanno e che vengono, che sono comunque tifosi. Il rischio è che il pubblico sia sempre lo stesso, come del resto mi pare che succeda alla Valascia, senza molto spazio per quello che vuole acquistarsi il biglietto per una volta e andare a vedere il Lugano con i figli, con gli amici, con la morosa, quello che è. C'è questa, difatti succede, è successo poco tempo fa, il Friburgo, che ha la pista praticamente occupata completamente da abbonati.
C'è una lista d'attesa incredibile, per avere gli abbonamenti.
E però appunto, se bisogna aspettare che muoia qualcuno, no, per poter andare allo stadio, il famoso ricambio rischia di non esserci, e questo potrebbe un po' inaridire il terreno del tifo.
Sì, allora abbiamo un messaggio vocale, lo chiedo alla regia se possiamo proporlo, un messaggio di Rolf.
Ivana Spagna.
No, non è questo il messaggio, allora andiamo su un altro messaggio sempre di Rolf, ma che non riguarda il mondo della musica, ma il mondo del calcio.
Speriamo adesso, con l'avvento della nuova IL Arena, Crocitorti inserisca anche ogni tanto un qualche giocatore della Under 21.
Grazie Rolf. Allora sono diversi che dicono, ma riprendiamo il discorso dei giocatori ticinesi. Difatti anche Luca scrive: dispiace molto che Bottani non possa giocare la sua ultima stagione nel nuovo stadio e poi come attaccamento a Lugano, ma davvero Lugano in Ticino non abbiamo un giocatore che possa, non dico giocare, ma nemmeno stare in panchina in Serie A, davvero nemmeno uno, io non dico un nuovo Bottani, ma almeno una figura di riferimento per i giovani. Grazie Luca. Sono in molti a sostenere che, d'accordo allo stadio, tutto bello, tutto insomma nuovo, però ci vorrebbe anche qualche giocatore ticinese.
Il tema è stato affrontato stamattina, ripeto, in questa chiacchierata informale post fine campionato. La volontà c'è, bisogna, lo ha detto però in maniera esplicita anche Mattia Crocitorti, il Lugano occupa stabilmente i primissimi posti della classifica, quindi è ancora più difficile per un giovane entrare stabilmente in prima squadra. Il salto dalla prima Lega Promotion alla Super League è enorme, servirebbe un passaggio intermedio e anche qui il Lugano sta lavorando per trovare un club della Lega Cadetta a cui appoggiarsi, perché soprattutto in questi ultimissimi tempi c'è la convinzione che nell'Under 21 ci siano dei prospetti che hanno il potenziale per diventare dei calciatori veri. Bisogna costruire loro adesso un percorso, un piano di crescita ragionato e intelligente per non bruciarli, quindi dall'Under 21...
Senza più una base in Serie B, in Challenge League.
Sì, che tra l'altro che a Bellinzona con Betancourt contro io non c'è mai stato perché non c'era feeling tra le due proprietà. Però ecco, il Bellinzona sarebbe stato il passaggio intermedio ideale per non uscire dai confini cantonali. Adesso il Lugano deve essere bravo a trovare questo passaggio oltre Gottardo per far sì che i 3-4 giovani su cui si sta investendo molto nel giro di un paio d'anni siano pronti per entrare stabilmente in prima squadra, perché c'è questa necessità proprio da parte del club, sì, di ridare un minimo di anima indigena locale al Football Club Lugano.
E leggo anche i messaggi, Giorgio Giannetelli, l'anima popolare del tifoso vuole i giocatori ticinesi, luganesi in questo caso, e si dice rispetto all'hockey che adesso diversi giocatori ticinesi, sia l'Ambrì che il Lugano, hanno tanti prodotti, tanti prospetti, tanti ottimi giocatori diciamo ticinesi, nel calcio non è più così.
Ma allora, sta a vedere che la proposta del Lugano a Bottani di giocare nella Under 21 era quella di farlo ringiovanire e poi ripresentarlo 22enne tra qualche anno.
Quindi, beh, insomma, su Bottani si discute, vedo anche sui messaggi c'è chi dice peccato che non ha potuto e che non possa soprattutto più giocare nella IL Arena o giocare per almeno una volta, insomma, 10 minuti, un quarto d'ora nella IL Arena. Omar, era inevitabile chiudere il capitolo di Bottani così, in questo modo?
È una scelta sportiva, è una scelta tecnica quella fatta dall'allenatore e dalla proprietà. Non dimentichiamo che per ogni stagione un club ha a disposizione un numero ben definito, plafonato di licenze, e pensare di spenderne una per far giocare a Mattia Bottani 10 minuti nel nuovo stadio era assolutamente impensabile e insensato. Il Lugano ha scelto, poi si può condividere o meno, di non puntare più su Mattia Bottani come giocatore. Già quest'anno del resto è finito quasi sempre ai margini, pur essendo entrato sempre con l'attitudine e l'impegno giusti, questo gli va assolutamente riconosciuto, ma dire teniamo Bottani in rosa per fargli fare 10 minuti la prima partita e poi gli diciamo ciao, grazie, arrivederci, uno secondo me sarebbe stato irrispettoso comunque verso il giocatore, verso quello che ha rappresentato. Due, toglieva spazio per un eventuale acquisto che poi magari sarà quello che, chi lo sa, ti fa vincere il campionato.
La luganesità sarà comunque ancora garantita con Mattia Crocitorti.
La ticinesità va, perché Mattia Crocitorti è soprattutto un cuore momò di cui va giustamente fiero. Però sì, ciò che lega il vecchio Lugano al nuovo Lugano è rimasto lui e
Carlo Telli.
Sì, certo, Caortelli che
coppia inossidabile,
che è nello staff, poi c'è anche qualche personaggio attorno, sì, però lì ci si può lavorare.
Ci si può lavorare, speriamo. Grazie a Omar Gargantini, grazie anche a Giorgio Giannetelli per aver ricordato il vecchio stadio di Cornaredo e per aver già lanciato così alcuni spunti stimolanti per il nuovo impianto, la IL Arena, l'addio al vecchio stadio di Cornaredo, fra storia, ricordi e nostalgia e tanto affetto. Vi ho chiesto oggi cosa vi rimane nella memoria. Grazie e a domani.